contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres. Come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore. Come Steve Mbindo Chimin, la comandante Clelia, Zamora Marcel. Come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
E un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Sono le 16 e un minuto primo di oggi, che è sabato 14 aprile 2018 dopo Cristo, e siete all'ascolto della rabbia del sabato sera qua nella postazione più che provvisoria di radiazione.info, dal momento che l'infospazio Chinatown si trova al momento sotto custodia, blindato, inaccessibile.
Bello chiuso.
Esatto, come piace alla questura.
Esatto, quindi, proprio come piace a voi.
Esatto, però noi appunto trasmettiamo un po' da dove capita, in questo caso.
Quindi
no,
la fortuna di avere una radio web è anche quella che non ti serve un posto fisico per forza dove trasmetterti, basta una connessione a internet.
E questo lo diciamo a tutti i detrattori che hanno già cominciato a rompere i coglioni su internet, su la scarsa qualità presunta di questa puntata. Non è assolutamente vero. Ah, nonostante abbiamo il microfono che è appeso a una finestra in questo momento, riusciremo a portare avanti.
È la postazione più punk che abbiamo mai avuto, sì, quando c'è la rabbia del sabato sera.
Sì, è molto... fa molto scenario post-apocalittico.
Esatto.
Non è male, è bello, è bello, è bello.
Serramenti in PVC, 10 anni di garanzia. Abbiamo anche gli sponsor, vedi?
Esatto, finalmente ci siamo piegati. Esatto. Abbiamo come sponsor una ditta di infissi che ci permette di incastrare i nostri microfoni nelle loro finestre e trasmettere per voi. Ma non soltanto per stare qua a dimostrare che riusciamo a trasmettere anche senza una sede. Siamo in onda quest'oggi, in realtà un po' di collegamenti interessanti ce li abbiamo. Ve ne parleremo dopo la nostra controsigla, che è
Barricate 0000 Punk.
Pur non toccando
E allora parliamo un po' di cosa abbiamo in cantiere quest'oggi, cominciando, se non sbaglio, dalla Francia.
Inizieremo dalla Francia, 16:30 più o meno ci collegheremo con un compagno che avevamo già sentito tempo fa all'epoca degli attentati in Francia. E adesso è tornato in Italia, però rispetto proprio alla politica del governo Macron, che in Italia tanti hanno osannato come il nuovo che avanza, il futuro, quel tipo di politica a cui dovrebbero in qualche modo ispirarsi anche i politici italiani, parleremo con lui appunto di come sono stati questi primi mesi di governo Macron in Francia, anche per smascherare un po' di luoghi comuni che si sono susseguiti nel corso di questo periodo, principalmente per quanto riguarda la politica interna. Poi di quello che è successo all'estero, penso, ma già da questa notte abbiamo avuto qualche novità in più.
Sì, infatti, se c'era qualche piano su cui ancora doveva sciogliere degli eventuali dubbi, il buon Macron era quello internazionale. Esatto. Direi che questa notte ha come dato piena dimostrazione del fatto che tanto nuovo non è.
Esatto, facciamo un po' come cazzo ci pare, un po' come facevano anche quelli prima di lui, insomma, i miraggi in Libia adesso sono passati ad altri aeroplanini anche in Siria, che poi anche lì, io adesso, tu che sei un super astronauta, astronomo e super scienziato, a me sorgeva questa domanda: se tu hai la certezza e il assolutamente che in Siria siano state usate delle armi chimiche da parte del governo di Assad, come mai la prima cosa che ti viene in mente è bombardare gli arsenali di armi chimiche?
Così nel senso,
esatto, nel senso, stai facendo un danno peggio. Cioè, questa era la domanda che mi ponevo. Poi tu, che sei sicuramente più acculturato di me, potrai darmi la risposta.
Ma perché li bombardano con l'antidoto, no?
Ah, hai capito.
Hai capito, è così che funziona. No, comunque la cosa più bella l'ho letta qualche giorno fa, in cui durante, credo, una riunione straordinaria della NATO, è stato posto come domanda: ok, noi interveniamo, ma ci sono prove che ci siano state queste armi chimiche usate a Damasco? Dove era Damasco il punto dove...
No, a Duma.
A Duma. E la risposta è stata: abbiamo un rapporto che dice che la maggior parte dei nostri rapporti dicono che sono state usate armi chimiche, quindi sono state usate armi chimiche.
Sì. Ma non ti ricordo, non hai avuto un piccolo déjà vu di qualche anno fa?
No, è stato simpatico come cosa, comunque, al di là di tutto.
In cui attacchiamo l'Iraq perché hanno usato le armi chimiche e poi, ops,
esatto,
non sono state usate le armi chimiche. Oppure, non le ha usate proprio Saddam le armi chimiche, però beh, che ti frega, insomma.
E comunque, dopo, io intanto ho dei problemi molto seri con la sezione audio, ma punto a risolverli intanto che trasmettiamo. Vabbè, comunque, dopodiché ci collegheremo anche, o almeno è una cosa che vorremmo fare, ma non abbiamo ancora la certezza, però intanto cominciamo a darvi la notizia.
Le nostre intenzioni.
Esatto, ci vorremmo collegare con un compagno del centro sociale Sisma di Macerata per parlare appunto della sospensione dei CAS, che sarebbero le agevolazioni per le persone che hanno perso la casa è finita distrutta durante il terremoto in centro Italia, per tutti quelli che, stanchi un po' di aspettare i tempi biblici dello Stato e tutta la rete del racket associazionistico che gestisce poi le fasi di solidarietà, tra virgolette, post terremoto, si è costruito la casa da solo, insomma, o almeno ha provveduto autonomamente al minimo di sostenenza. Ecco, queste persone, appunto, c'è stata la sospensione di questi fondi, che appunto sono i CAS, per mano della regione. Tutti questi contributi di autonoma sistemazione sono stati tolti ai cosiddetti abusivi, così come sono stati definiti dal commissario De Micheli. Vorremmo appunto parlarne con un compagno del Sisma, adesso proveremo anche a contattarlo. Stiamo facendo un po' di fatica, anche perché in contemporanea, in questi giorni, c'è il Festival di Fumetti Illustrazioni Internazionali proprio a Macerata, organizzato dagli stessi compagni, che è il Ratata Festival, e quindi, se riusciamo, magari parleremo anche di questo con lui. Poi, a seguire, il nostro solito collegamento con lo sport popolare, perché Quadrato Meticcio, visto che gli piace darci soddisfazioni e non annoiarci mai, si è giocato il primo posto l'ultima giornata di campionato, e quindi adesso deve giocare i playoff, no? Quindi seguiremo i playoff dei meticci, e a seguire avevamo un altro collegamento
che però ci sfugge.
No, mi ero solo ricordato in questo momento. Ci colleghiamo con un compagno imputato nel maxi processo Notav, un po' per farci raccontare anche quello che è successo. Beh, un po' lo possiamo anticipare, un po' lo sapete anche voi. La sentenza è stata rinviata al 27 aprile, non un grande rinvio, si tratta di 2 settimane. Comunque, tant'è, parliamo oltre 40 gli indagati per questo maxi processo in Val di Susa, a cui sono seguite una serie di sviluppi che ci racconterà appunto questo compagno. Quindi questo per il momento.
Il programma della nostra pomeriggiata con voi.
Esattamente. E intanto che ci organizziamo, perché l'ultima ora l'abbiamo spesa a organizzare questa bellissima postazione, come si può dire, acrobatica, di cui vi abbiamo dato un piccolo assaggio su Twitter, vi invitiamo come sempre a seguirci su Twitter e a scriverci @radiazioneinfo per comunicare con noi. Tra l'altro adesso accendo anche questo bellissimo telefono cellulare e vi dico che potete anche contattarci al numero di telefono che avevamo sulla bacheca,
che era stampato lì e che adesso,
esatto, e noi non ci siamo mai imparati perché dovevamo leggere.
Ma qual è? Aspetta.
No, ma io ce l'ho sul cellulare.
Ma è quello quindi. Di Tel? No, aspetta, forse sì, ce l'ho io.
Sì,
no,
ce l'ho anche io.
Ecco, recuperiamo.
Adesso lo recuperiamo al volo e vi diciamo a che numero dovete scrivere. Ovviamente su Telegram, perché è attivo l'account
di Telegram.
Di Telegram.
Quindi quello che ho io è quello di Internet.
380 47 16 299. Questo è il numero di telefono a cui fare riferimento. E vi invitiamo ovviamente a farlo, a scriverci. Ultimo modo per comunicare con noi, ma non per importanza, chiaramente. E anche qua sarebbe da.
Non si stacca, c'è qualcosa che sta vibrando, no, però no, sembra che tutto vada.
Dovremmo essere tornati in qualche modo. Noi non sappiamo bene come ci state sentendo voi, dateci un feedback perché facciamo un po' fatica in questo momento, però dovremmo riuscire ad arrangiarci in tempi utili. Comunque dicevamo, ultimo e non per importanza, anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi con i vari detrattori di questo mezzo, c'è una bellissima chat sul sito di Radiazione che è usatissima, è bellissima, piace a un sacco di persone e potete usarla anche voi per scriverci. Noi ce l'abbiamo qua aperta e con questi plurimi inviti a contattarci e soprattutto a dirci come ci sentite se male, come al solito,
lo sappiamo,
peggio. Esatto. Vi lasciamo con una canzone, buon ascolto.
Habibi بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية
Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia, se la tua realtà ti costringe a fare quello.
data via la musica e noi torniamo in diretta, dai. Scusate per questi inconvenienti, dai, insomma, adesso ci riusciamo a fare tutto come si deve. Comunque abbiamo trovato una chicca intanto, signori, perché appunto parliamo, intanto che aspettiamo di fare le varie interviste di oggi, parliamo un po' del fatto che appunto siamo con un microfono attaccato a una finestra.
Perché?
Perché?
Perché? Perché?
E ce lo facciamo spiegare dalle parole di una persona che non perde mai occasione per dimostrare di essere un emerito stronzo.
Ci vuole un bene dell'anima, esatto. Dai.
Alice Ferretti.
Alice.
Che titola sul Mattino di Padova. È venuta pure lì la mattina a fare le hai foto. Tutto quanto.
Si è svegliata presto, tutta trafelata, è venuta lì.
Per scrivere, sgombero all'alba fuori il Gramigna da Piazza Toselli. Il Gramigna. Che non liberata la sede, occupata dall'infospazio Chinatown, chiude lo spazio che aiutava le famiglie del quartiere. Però dai, vedi, un taglio umanitario.
L'occhiello no, non è da disprezzare.
Alla fine lei voleva fare anche un articolo bello, ma poi come si chiama?
La redazione
almeno il titolo glielo mettiamo noi, esatto. Insomma, che tanto la gente legge quello. Adesso non vi leggiamo tutta questa perla perché
potete trovarla sul Mattino di Padova,
esatto,
appunto,
insomma, facciamo già abbastanza monnezza di nostro senza rilanciare pure, esatto, quella del Mattino, ma volevo leggere,
come diceva il buon Buffon, anche lei c'ha un cuore che è un cestino delle pattugliere,
una pattugliera al posto del cuore. Ci sono anche le dichiarazioni della nostra stacca di radiazione,
come poteva mancare,
sì,
che si è anche prestata tra l'altro a rilasciargli,
sì sì, infatti. Ma volevo leggere il nome della, beh, qui parlano del fatto che è stata posta sotto sequestro per la questione dell'associazione delinquere data al comitato di lotta per la casa, poi caduta. Soliti discorsi, ce li siamo anche già fatti più volte. Tra l'altro è anche ben spiegata la situazione dell'infospazio dal punto di vista giuridico e a cosa si è attaccata l'ater in un podcast che trovate sul sito di Radiazione nella categoria interviste, quindi potete farvi anche una cultura se siete quelle persone un po' maniache del dettaglio del cavillo giuridico, potete andare a vedere anche lì. Comunque non si trova su questo articolo purtroppo il nome dell'associazione che prenderà il posto dell'associazione culturale Nicola Battista.
Ma la beffa, perché qui è proprio, cioè, lo schiaffo in faccia.
Perché, signori, al di là che è un'associazione che pare essere diretta emanazione della Lega Nord,
e qua si potrebbe aprire tutto uno spiraglio sul clientelismo per cui vengono assegnate le sedi alle associazioni, ma vabbè, tralasciamo, che tanto ne parliamo un sacco
piace,
volte,
quindi non, esatto, ci mettiamo certo a criticarlo. Ma la cosa divertente è che, signori, è un'associazione di sordomuti. Cioè, il presidente no, è uno che ci sente benissimo.
E si è anche presentato, tra l'altro.
Esatto, si è anche presentato e probabilmente ha anche mire di altro tipo. Però l'associazione in sé è un'associazione di sordomuti, quindi pensate quanto gli faceva cagare
radiazione, cioè, pur di non ascoltare sti quattro deficienti che trasmettono in radio,
ma vi mettiamo un'associazione di gente che manco li ascolterà, esatto, non ascolterà mai radiazione. Ecco, questa è la situazione in cui
sfregio
ci troviamo adesso. Ovviamente il posto in realtà adesso è ancora blindato,
però, anzi l'hanno disintegrato ancora di più, perché
sì, hanno tolto bagni, hanno tolto cucina, hanno tolto tutto quanto. Nel dubbio hanno blindato anche un altro posto in Piazza Toselli che era vuoto, hai visto mai
che domani mattina questi si svegliano,
beh, blindiamo anche quello. Cioè, quindi blindato pure quel posto lì,
chiudiamo spazi anche prima, cioè nel senso, ormai ce l'ho,
esatto, così buttati nel cesso,
c'è la blindatura preventiva,
esattamente,
e pensa quanto avanti è la nostra giunta comunale.
Sì, assolutamente sì, questa è l'ater più che altro.
Questa è l'ater.
È l'ater, che non ha, come ricordava qualcuno, non ha soldi per fare la manutenzione delle case, ma per blindare e
spendere,
costano con tutte quelle robe lì, ce li ha sempre e comunque. Quindi, però, in un futuro ci andrà questa associazione che purtroppo qua non c'è scritto il nome, si chiama FISA, forse si chiama, adesso la cerco, vado a memoria e vediamo se mi dice culo. Vediamo, dovrebbe essere la FISA di Padova, comunque questa associazione di sordomuti.
No, salvamento acquatico? Non penso.
No, allora no, vedi, mi ricordo male. Vabbè, peccato che non riesco a darmi.
Sarà la SM, FISM, Federazione Italiana Sordomuti.
FISM, eh? Vero.
Cazzo, quanto sono logico, eh?
Oppure FISL, Federazione Italiana Sordi della Lega.
Anche potrebbe venire. No, guarda, c'è la fera, FISM Padova, veniva fuori.
FISM Padova, Federazione Italiana...
No, Scuole Materne.
Scuole Materne.
No, neanche quello.
Vabbè, sentite, lasciamo stare. Comunque esiste questa associazione.
Almeno.
No, ma aspetta, adesso ti...
A quanto ci dicono, esiste questa associazione
di
sordomuti della Lega.
A quanto ci dicono un paio di coglioni, adesso ti recupero anche...
Che dovrebbe andare a prendere il posto. Non si sa quando, bene male, perché adesso l'altra ha chiuso tutto.
Un cartello davanti alla porta e questa è l'unica cosa.
E tu gli hai fatto una foto.
No,
no,
me l'aveva fatta un'altra persona, speravo me l'avesse inviata, ma in realtà no. Ma mi sa che l'hanno, il nome dell'associazione l'ha messo soltanto sull'articolo cartaceo, mannaggia, e quindi non possiamo recuperarlo. Comunque c'è questa fantastica associazione di sordomuti che prenderà il posto di Radiazione, signori.
Beh, vedi, quando il silenzio sarà una radio
vale più di 1000 parole,
veramente, con questa chicca direi che
esatto, possiamo mettere una canzone.
Ma visto che fra poco ci colleghiamo, volevo leggerti un attimo un articolo che riguarda appunto la situazione della Francia e degli scioperi che ci sono stati in quest'ultimo periodo contro la legge appunto che vuole fare Macron per togliere questa sorta di privilegio, così l'ha chiamato Macron, che avevano i ferrovieri in quanto andavano in pensione molto prima rispetto ad altre categorie di lavoratori.
Sti stronzi,
Questo ha portato avanti degli scioperi da parte dei ferrovieri, a cui si sono legati anche Air France, Carrefour, quindi lavoratori di altri settori, e stanno provando appunto con l'auto-organizzazione dell'unità a battere Macron. L'inizio degli scioperi dei ferrovieri, appunto, dice questo articolo che prendiamo da Ancora Fischia il Vento, offre la possibilità di imporre una battuta d'arresto alle politiche di regressione praticate da decenni. Martedì il 3 e il 4 aprile la mobilitazione dei ferrovieri, vi ricorderete appunto lo grande sciopero dell'Air France che ha bloccato decine di voli in tutta Europa, ha portato una percentuale del 40% di scioperanti, qui dicono, fra i quali la quasi totalità dei controllori e dei direttori, oltre che tre quarti dei conduttori, appunto, per quanto riguarda i voli. Dopo aver tempestato per settimane contro i ferrovieri, il potere e i suoi accoliti inaspriscono i toni. Il deputato della Repubblica, Dian Marsh, appunto, dice che l'importante sarebbe magari uscire dalla sciopero cultura. Un ministro dei trasporti dice che il governo non cederà, mentre l'amministratore delegato della Ferrovie francesi ha promesso un premio di 150 euro a coloro che sono abilitati a sostituire i conduttori, cioè quindi li pagano quelli che andranno a sostituire chi sta scioperando. La CGT, che è il sindacato più grande francese, denuncia la possibilità di un eventuale ricorso ai ferrovieri del Regno Unito o di requisire ferrovieri, per esempio, della linea della rete suburbana come sostituti a chi sta scioperando. Non sono isolati i ferrovieri, ci dice appunto ancora questo articolo. Lo sciopero per aumenti salariali del 6% di Air France è arrivato al suo quarto giorno, con dei preavvisi di scioperi per il 7, il 10 e l'11 aprile. Per la difesa del servizio pubblico dell'energia e contro la sua liberalizzazione si sono mobilitati i lavoratori anche dei settori di fornitura di elettricità e gas. Nell'Île-de-France, quindi la regione a Marsiglia, sì, no. No, a Marsiglia. E in numerose altre località i netturbini sono in sciopero perché venga riconosciuta la dannosità del loro lavoro per uno statuto unico pubblico-privato e per il pensionamento anticipato. I salariati dell'EPAD, che sono le case di riposo e cura per anziani dipendenti, e degli ospedali pubblici sono in agitazione e la mobilitazione sta investendo le università, da cui appunto anche lì ne parleremo dopo. Ci sono state diverse aggressioni da parte dei fascisti nelle università francesi nell'ultimo anno anche. Ed è poi significativa, ci dice anche questo articolo, la rabbia che sta montando nel settore privato, lo sciopero alla Carrefour appunto per aumenti salariali e contro la licenziamento e la soppressione dei posti di lavoro. Le dichiarazioni sindacali devono far fronte alla volontà di Macron di renderle marginali nella più liberistica delle logiche. La CGT appunto e la Confederazione Democratica, questi due sindacati importanti, rifiutano lo scontro per preservare le loro prerogative nel dialogo sociale. Il fallimento della mobilitazione contro la legge El Khomri ha convinto la direzione di Force Ouvrière quindi di rinunciare ad ogni scontro importante. E Solidaires, che deve essere un altro sindacato, non ha di questi problemi, che concernono i sindacati più integrati, è attraversata da aspri scontri interni e la cui strategia è piuttosto incerta ed esitante. Questo appunto così ci dipingono la situazione dei diversi sindacati francesi. Al di là dell'ostentazione e di intransigenza, l'obiettivo che è al centro dell'apparato governativo è la conquista dell'opinione pubblica, una conquista che farebbe leva sulle difficoltà incontrate dagli utenti dei servizi pubblici e che sarebbe facilitata da un indebolimento del movimento e in particolare della defezione auspicata dei sindacati più propensi a trattare. Questa è un po' la situazione che anche in questo articolo ci dipingono appunto di quello che sta accadendo in Francia, che fra poco poi approfondiremo con un prossimo collegamento.
Prima della pausa musicale,
dimmi
una notizia simpatica ti voglio dare.
Dammela.
Adesso, per avere Telegram, no?
Sì.
Con cui la gente ci può scrivere.
Sì.
Dobbiamo recuperare il telefonino che abbiamo, accenderlo, attivarlo, tutto quanto, no?
Ci serve la password.
Ci serve il PIN del telefonino. Che?
Che?
Sulla bacheca.
C'è sempre lì.
Quindi il PIN mi sa che è rimasto all'associazione di sordomuti.
Ah, perché la bacheca non l'abbiamo.
Oppure dentro qualche scatolone così. Tu te lo ricordi a memoria? No. Questa è la società di oggi che è pronta a avere tutto pronto e non è più in grado di ricordarsi un cazzo di numero a quattro cifre a memoria. Complimenti tutti quanti, soprattutto a te. Io metto un po' di musica e poi andiamo con il primo collegamento. Torniamo in diretta quando sono le
16 e 33 minuti primi.
Adesso colleghiamo il telefono al mixer e vediamo se riusciamo a sentirlo.
Un secondo, proviamo a fare solo tu? Un test. Ci senti?
Sì, molto bene.
Però non lo sento. Bisogna
adesso
un
facciamo in modo di sentire pronto? Anche noi te, perché siamo in una situazione un po' precaria. Prova a parlare.
Ciao a tutti, mi sentite?
Ok, ok, lo sento anch'io, perfetto.
Perfetto.
Come
allora,
sentite?
Dai, intanto presentiamo.
Esatto, siamo in collegamento con Dario, un compagno di Comunia Network che, come dicevamo prima, appunto, fino a poco tempo fa, stava in Francia, è stato in Francia per diverso tempo e quindi con lui parleremo un po' di come sta andando in Francia e come si sta evolvendo la situazione da quando Macron ha vinto le elezioni e ha portato quali sono le varie manovre di politica interna che sta cercando di affrontare, soprattutto poi quella sul lavoro di cui parlavamo anche prima e visto che proprio Macron è stato rappresentato e portato come un esempio da seguire anche dai vari politici italiani, vediamo un po' questa grande politica del futuro che cosa ha portato poi di concreto nella politica francese. Intanto ti salutiamo e ti ringraziamo di essere qui in collegamento con noi.
Grazie a voi e insomma un grande abbraccio anche solidale per questi giorni non semplici per la radio e per la situazione lì. Parto un po' raccontando la situazione dopo le elezioni di Macron e la costruzione del governo. Si è presentata subito come un tentativo di presentarsi come un governo che rompeva con alcuni meccanismi tradizionali della politica. È stato un po' il terreno anche della campagna elettorale di Macron, con questo approccio, attitudine che cercava un po' di imitare altri movimenti, altre operazioni in giro per l'Europa, in particolare quella di Ciudadanos in Spagna, ma cercando un po' di cavalcare questa ondata di rifiuto della politica tradizionale e di provare a inventare delle forme diverse ma con un progetto in realtà che poi si è rivelato quando è salito al governo in qualche modo. Infatti uno dei temi che ritorna anche nelle manifestazioni, nei movimenti di questo periodo, ma che appunto è da diversi mesi che sta un po' ribollendo e che si stava emergendo insomma un'opposizione già alle politiche del governo, era che il progetto di Macron è un po' fare una nazione startup, no? Quindi cercando di presentarsi come modernizzatore su tutti i piani, sul piano del lavoro, sul piano dell'assetto istituzionale, ma che di fatto poi andando nel merito e nel fondo di questo progetto semplicemente è l'accelerazione, l'approfondimento di una svolta neoliberista, neoliberale e di cercare di rendere ancora più radicale questa svolta in un paese come la Francia che ha ancora delle sacche di diritti e di anche di opposizione, di tutele, di associazione tra in alcuni settori del lavoro e non che sono particolarmente d'ostacolo a alcuni progetti, che è un progetto più complessivo, almeno quantomeno continentale, se non internazionale, di privatizzazione, di distruzione di quello che è il residuo dello Stato sociale in giro per l'Europa. In Francia rappresenta ancora un fortino da attaccare, quindi dopo la sbornia elettorale ha presentata anche come l'argine alla destra di Le Pen e del Front National, che è una cosa che in qualche modo ritorna anche in Italia, no? Questa presentarsi come l'unica alternativa e anche come la vera novità, anche se tra l'altro Macron ha avuto delle importantissime responsabilità di governo anche nel governo precedente, quindi è un meccanismo molto paradossale in realtà.
Sì, si è presentato come ha cercato di fare anche qui poi magari il Movimento 5 Stelle, definendosi né di destra né di sinistra, cercando poi di raccogliere voti da una parte e dall'altra, ma in realtà poi anche le prime misure o le prime intenzioni su cui ha puntato la sua politica sono state ben chiare e appunto di matrice liberista, come dicevi tu, e sono andate chiaramente ad attaccare i lavoratori con una formula, se vogliamo, ancora più grave, ancora più pesante rispetto anche alla precedente legge del lavoro che era stata fatta un paio d'anni fa.
Assolutamente, diciamo che ha di fatto ripreso il progetto iniziato dal governo del Partito Socialista francese negli anni precedenti, quindi una politica basata sui decreti d'urgenza, quindi saltando il dibattito parlamentare e imponendo un ritmo, diciamo, dettato dai decreti governativi, e attaccando direttamente quei settori sociali che rappresentano ad oggi diciamo degli ostacoli di opposizione sociale molto forte. Non è un caso che l'attacco diciamo su cui poi si è per fortuna anche sviluppata una mobilitazione importante sia stato quello dei ferrovieri, che storicamente in Francia è uno dei settori più forti, sindacalizzati, che ha una storia, una tradizione molto importante, e diciamo con la costruzione di una retorica per cui la privatizzazione dell'SNSF, cioè la compagnia statale delle ferrovie, e diciamo l'attacco ad alcuni diritti, quindi a livello pensionistico, a livello di garanzie contrattuali per i ferrovieri, veniva presentata a livello narrativo dal governo come deve finire il fatto che in alcuni settori ci siano dei privilegiati, mentre in Francia aumenta la disoccupazione, ci sono giovani precari che non riescono a lavorare, perché dobbiamo permettere a tutti di lavorare, cosa che, se uno prova a recuperare anche i discorsi che venivano fatti quando è stato approvato il Jobs Act in Italia, hanno lo stesso ordine di discorso, cioè presentare la situazione sociale come ci sono alcuni privilegiati, il governo, diciamo, dei moderni attacca questi privilegi per ridistribuirli. Andando a vedere nel merito, di fatto si tratta di un processo di privatizzazione, quindi di aumento dei costi di quel servizio e di taglio e licenziamenti che si prevederanno nei prossimi mesi. E questa retorica del apriamo questo settore del lavoro ad altri disoccupati, in realtà prevede una serie di assunzioni ma con contratti ultra precari, e quindi ha fondamentalmente l'obiettivo di attaccare la capacità organizzativa sindacale di quel settore, quindi riuscire a
molto la retorica utilizzata per la cancellazione dell'articolo 18 in Italia, quando si usava appunto il pretesto di togliere dei privilegi per ridare in qualche modo diritti a tutti, secondo appunto la formula utilizzata all'epoca dal Partito Democratico in primis in Italia contro l'articolo 18, ripresa appunto anche da Macron attaccando i ferrovieri con la scusa di aumentare in realtà i diritti per tutti, quando poi in realtà andare a toccare questi diritti acquisiti negli anni con la lotta dei lavoratori significa poi nella pratica andare a togliere diritti sempre di più anche a tutte le altre categorie.
Esatto, esattamente, diciamo quella stessa narrazione, quella stessa retorica. E di fatto il progetto di questa fase del governo Macron e del suo primo ministro Philippe è quello di arrivare a una prova di forza in alcuni settori, quindi i ferrovieri, la funzione pubblica, che è un altro, diciamo, dei settori previsti nelle riforme del governo Macron. L'università, quindi l'attacco e il tentativo di riformare a livello selettivo l'accesso all'università, che per adesso, fino ad oggi, di fatto si è sviluppato con una politica molto aggressiva a livello di appunto decreti, di politiche d'urgenza a livello parlamentare, e che ai primi segnali di opposizione, quindi una serie di scioperi che si erano iniziati a dare, e il primo sciopero più importante il 22 marzo, che ha avviato una dinamica di sciopero a singhiozzo, per cui da quella prima giornata del 22 marzo è stata soprattutto da i ferrovieri convocata e diciamo proclamato uno sciopero di 3 giorni alla settimana per i prossimi 2 mesi, quindi ogni settimana i ferrovieri si fermano per 3 giorni alla settimana, ha creato una dinamica di convergenza importante di diversi settori di lotta, quindi le università hanno iniziato a formare assemblee generali di migliaia di studenti che hanno deciso di occuparle, sia diciamo in risposta alla riforma diretta dell'università, ma anche in solidarietà ai ferrovieri e ai lavoratori della funzione pubblica, e piano piano si è costruito diciamo una ripresa della mobilitazione sociale che diciamo si era un po' spenta dopo l'approvazione, diciamo la sconfitta del movimento della Lua Travai nel 2016. Ad oggi diciamo il passaggio in più è che il governo Macron sta decidendo di a questi primi segnali di mobilitazione di rispondere in un modo molto duro e molto repressivo. Diciamo ci sono stati al di là diciamo degli interventi polizieschi durante le manifestazioni, ma nelle ultime settimane ci sono stati continui sgomberi di università occupate, in particolare 2 giorni fa c'è stato uno sgombero molto importante, molto duro, molto violento all'università occupata di Nanterre e un tentativo di sgombero all'università a Parigi a Tolbiac, che però è stata respinta da migliaia di persone, ed è la notizia degli ultimi giorni che un'ulteriore diciamo prova di forza militare di fatto è stata fatta alla ZAD, cioè diciamo la Valsusa francese, quindi questa zona a difendere come definita in francese di occupata per impedire la costruzione di un aeroporto a Notre Dame des Landes, una lotta enorme, quarantennale, che aveva davvero raccolto in Francia migliaia, se non centinaia di migliaia di persone a autogestire, a difendere quella zona, che aveva anche vinto, perché il progetto dell'aeroporto l'anno scorso, anzi pochi mesi fa, era stato diciamo concluso e cancellato, e quindi era una lotta che era riuscita anche a vincere, e con un messaggio, andandoselo a vedere un po', è veramente come dire, ricorda altri messaggi molto della Thatcher, di Nixon, cioè questa retorica oltre che modernista che ritorna anche a un approccio ultra repressivo della gestione del governo delle questioni sociali, dicendo la legge deve essere rispettata da tutte le parti, l'autorità deve essere rispettata da tutte le parti, e quindi noi dobbiamo liberare questa zona e impedire altre occupazioni. E appunto è stata 2 giorni fa, c'è stato il primo tentativo di sgombero con 2500 poliziotti in assetto antisommossa, attacchi lacrimogeni, insomma cose molto importanti, però è una, come dire, quella situazione in realtà sta resistendo e ancora tiene. Però questo per dire che c'è questa doppia dinamica, diciamo, di un'accelerazione sul piano diciamo delle politiche di privatizzazione, di accelerata neoliberale sul piano delle riforme, e una, diciamo, un tentativo di sfondamento e di prova di forza in alcuni settori storici e tradizionali della lotta di classe, dell'organizzazione in Francia, per, come dire, provare a dimostrare di essere un governo stabile in una situazione a livello parlamentare invece molto instabile, in cui il movimento di Macron, non essendo un movimento che ha una base sociale forte, proprio per questa sua operazione molto elettorale ma molto vuota a livello sociale, non ha diciamo una forza e anche una legittimità parlamentare in grado di farla marciare senza problemi, e quindi c'è un tentativo di stringere attorno a alcune forzature molto importanti che però non sembra per adesso che gli stiano andando granché bene, insomma deve di fatto basarsi sulla forza militare per adesso per imporre le sue politiche.
E tra l'altro vedevamo anche sfogliando Twitter oggi che ci sono anche proprio oggi diverse manifestazioni in corso in diverse città francesi, adesso vedevo Nantes, prima avevo letto anche di qualche altra città in cui c'erano diverse manifestazioni contro la polizia, e probabilmente appunto proprio rispetto a quello che dicevi tu, rispetto alle azioni di forza fatte dalla polizia francese nell'ultimo periodo.
Esattamente, sì, la manifestazione di Nantes è stata proprio convocata diciamo dopo il tentativo di sgombero della ZAD, e diciamo provando a connettere anche lì, a fare una convergenza tra la situazione della ZAD e contro le politiche diciamo antisociali e repressive del governo Macron. E nella prossima fase in realtà sembra che si stia veramente sviluppando un tentativo di resistenza importante, perché diciamo c'è un tentativo molto ambizioso e spregiudicato del governo di affondare, forzare, però in una situazione che già due anni fa, pur avendo perso il movimento contro la Travai e il movimento che aveva prodotto le Nuit Debout, quindi una dinamica di massa importante in Francia, però aveva sedimentato.
Si è bloccato, non sento più niente. Mi ci senti?
Pronto, scusa?
Sì, adesso ti sento.
Voi mi sentite? Sì, ok.
Sì, sì,
dicevo appunto che il movimento di due anni fa contro la Travai e delle Nuit Debout, pur avendo perso, si è diventato moltissimo, ha lasciato in diversi settori sociali degli elementi e degli strumenti di convergenza che diciamo ciclicamente in Francia riesplodono, ritornano in modo importante, e in qualche modo questo affondo del governo che tenta di spazzare via alcuni ostacoli di opposizione sociale sulla sua strada rischia di incontrare dei problemi importanti, e la dinamica sembra però quella di una resistenza che si può sviluppare, insomma, guardando un po' soprattutto tra i ferrovieri, la SAD e la dinamica delle università che stanno aumentando continuamente in occupazioni, in assemblee di migliaia di studenti che la occupano e ci lavorano dentro in modo autogestito, sembra una dinamica importante, ecco. E il governo in questa situazione qua si ritrova in qualche modo a dover gestire molto sul piano militare e a rischiare in un'operazione che voleva essere un'operazione di legittimazione di autorità, di fatto di prestigio, in qualche modo dire il governo che è riuscito a fare le cose che le riforme che l'Europa voleva e che nessun altro governo è riuscito a fare, rischia invece di trovarsi in una situazione complicata.
Sì, anche perché appunto la risposta che hanno dato i lavoratori è stata subito molto forte, e si sono anche collegati altre categorie, perché dall'attacco ai ferrovieri in realtà poi si sono mobilitati, leggevamo anche prima, dai turbini ai lavoratori della Carrefour, dell'Air France, e sono scesi in piazza anche in diverse giornate molti altri lavoratori, e sicuramente la CGT, che è appunto il sindacato più grande francese, che sicuramente è un sindacato istituzionale però magari meno sputtanato dei nostri vari CGL, CGL e UIL, ha portato in piazza immediatamente e anche in diverse giornate un gran numero di lavoratori.
Assolutamente, la dinamica dello sciopero e della diffusione di settori di lavoro in sciopero è stata una dinamica importante. Il dibattito oggi in Francia è molto su c'è una capacità di arrivare a uno sciopero generale o comunque una dinamica di blocco effettivo economico del paese che arriva in qualche modo a impedire, a forzare il governo a fermarsi e a rivedere queste riforme. Questo è un punto di domanda che in qualche modo già due anni fa si poneva, no? E che in qualche modo due anni fa quella domanda è rimasta inevasa, quindi non si è riusciti in quella fase a arrivare a una capacità di sciopero generale prolungato, come è un po' lo slogan da due anni fa, ma anche oggi ritorna, che ancora è un po' da costruire. Però in particolare la dinamica dello sciopero dei ferrovieri, che va in quella direzione, quindi di uno sciopero a singhiozzo, però quindi non una giornata estemporanea di sciopero e l'attesa poi di una trattativa, di una contrattazione ad oggi impossibile, ma al tentativo di arrivare a un prolungamento e a un potenziale sciopero illimitato fino a che non si fermerà la riforma, nel settore dei ferrovieri questa spinta c'è molto forte, e in qualche modo altre situazioni e settori, per esempio un'altra situazione importante è stata una vertenza sulla situazione dei lavoratori immigrati in Francia, che hanno stanno affrontando anche lì una riforma, una legge molto 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 negativa, molto devastante, cioè che i lavoratori senza documento, che in Francia fino a questi anni in qualche modo arrivavano a delle formule di compromesso riuscendo a firmare dei contratti di lavoro sotto altro nome per evitare di essere riconoscibili e passibili di espulsione, il governo Macron ha promulgato una legge che impedisce questa formula, che è una formula riconosciuta nelle aziende di tutta la Francia, e si è creata una dinamica che è riuscita a fermare quella legge, e con lo sciopero e l'occupazione di alcune fabbriche in Francia. E quindi questi diversi settori in realtà che hanno espresso in modo più forte e radicale delle lotte specifiche su alcuni settori, su alcune questioni, alcune condizioni, c'è il tentativo di questa, diciamo, dinamica che era anche al centro del movimento di 2 anni fa, cioè la convergenza delle lotte, che in questa fase qua, proprio per l'attacco più complessivo che il governo vuole fare, quindi non è solo una legge come la loro travai, ma è un attacco mirato ad alcune condizioni specifiche, dirette, materiali, di diversi settori del lavoro, può essere, diciamo, una dinamica, diciamo, di diffusione, di convergenza, di alleanza più forte. E in questa situazione la CGT, che è un sindacato diverso dalla CGL, diciamo, ha una storia simile, ma in qualche modo non è paragonabile in questa fase. È un sindacato che ha ancora un'adesione molto importante, ha una dinamica radicale di lotta ancora stabile. Diciamo che la tendenza però è quella di riuscire a sviluppare delle vertenze per poi riuscire in qualche modo a ottenere qualche piccolo compromesso, mentre invece c'è una dinamica anche della base della CGT che pretende molto di più, cioè vuole, diciamo, spingere molto più in là la direzione sindacale, che in questi ultimi anni invece ha tirato molto il freno su alcune situazioni di lotta più complessive. In particolare 2 anni fa c'è stata una rottura importante di alcuni settori della CGT sulla gestione della CGT del sindacato, per cui in questa fase quel tema lì del come fare uno sciopero generale che riesca effettivamente a fare paura, a spostare la paura dal nostro campo all'altro, come veniva anche detto quando è stata fondata la Nuit Debout 2 anni fa, è un po' anche oggi al centro del dibattito, e in qualche modo ci sono dei segnali interessanti, ecco, da diversi settori del lavoro e del non lavoro, di una possibile, diciamo, passo in avanti in quella direzione, sia del, appunto, di settori del lavoro dipendente che di lavoro precario. Tu citavi la Carrefour, che è un'altra, diciamo, delle vertenze importanti aperte in Francia, e quindi nelle prossime settimane, attorno alla dinamica dello sciopero dei ferrovieri, potremo assistere a delle cose importanti.
E un'ultima cosa volevo chiederti era, oltre appunto a questo aspetto, questa legge sui ferrovieri, questo primo attacco ai lavoratori, quali sono le altre direzioni che ha preso come politica interna il governo Macron in questi primi mesi? Su quali altri campi ha cercato di muoversi oppure si sta muovendo?
Ma allora, un'altra, diciamo, pezzo importante del percorso riformatore, diciamo, del governo Macron è una riforma istituzionale, diciamo, dell'assetto parlamentare francese, che in qualche modo ricorda nella sua retorica, anche se non prevede ovviamente le stesse nel merito gli stessi provvedimenti, però ricorda anche lì un po' la dinamica del referendum voluto da Renzi e del rimodernamento istituzionale, viene chiamata una riforma, diciamo, di nuove forme democratiche, che in realtà hanno sempre lo stesso obiettivo di rendere, diciamo, la Repubblica Presidenziale francese sempre più centralizzata sul potere del governo e del Presidente della Repubblica, e, diciamo, cercando il più possibile di togliere potere, legittimità e potere nel dibattimento, nello sviluppo legislativo al Parlamento. Ovviamente poi i provvedimenti di merito sono diversi, diciamo, rispetto alla riforma costituzionale del governo del Partito Democratico in Italia, però anche quello è un pezzo importante che, mettendo questo pezzo più l'intervento economico, più recente notizia di oggi, la partecipazione all'attacco in Siria insieme agli Stati Uniti e in convergenza con altri paesi, diciamo, occidentali, europei, un po' un progetto, diciamo, di un governo molto molto, come dire, autoritario, quindi centrato su il potere centralizzato del governo, sia sul piano economico sociale che sul piano istituzionale, che sul piano esterno, quindi delle politiche estere, delle politiche imperialiste francesi, che negli ultimi anni non hanno cessato, e che diciamo dopo l'operazione, appunto, tu dicevi prima, simile al Movimento 5 Stelle, più che altro simile alla dinamica, un po' alla fase, diciamo, populista, e diciamo alla dinamica degli ultimi anni in Europa, quindi che quello che funziona per vincere le elezioni è presentarsi in questo modo, ma alla fine la politica di governo che si impone in questa fase, diciamo, della crisi del capitalismo e dell'assetto europeo, della crisi anche dell'Unione Europea, è questo tipo di governi, quindi che in una fase di instabilità molto forte ha bisogno di centralizzare e, diciamo, di raccogliere attorno alle capacità dei governi la gestione e diciamo la promulgazione di politiche economiche, sociali e estere di un certo tipo, e in questo senso Macron si presenta come una delle opzioni importanti. Lui sta anche provando a costruire un progetto anche con un respiro europeo, di fatto alle prossime elezioni europee sta cercando di costruire un nuovo asse che non passi dai tradizionali partiti, diciamo, dei socialisti europei, diciamo, per intenderci, ma che mette insieme Ciudadanos, il movimento En Marche di Macron, potenzialmente c'era stata, diciamo, una indiscrezione di colloqui con il Movimento 5 Stelle, ma che poi non si sono dati, e invece Macron guarda molto più a Renzi.
A Marche abbastanza schifato un po' i 5 Stelle quando erano venute fuori quelle indiscrezioni di un'unione a livello di Parlamento europeo.
Esatto, però appunto nel progetto di riuscire a costruire sul piano europeo un soggetto che abbia una forza e una legittimità in più, smarcandosi da quello che ormai ha perso totalmente credibilità e, diciamo, è a una fase di crisi probabilmente irreparabile, cioè la fase dei socialisti europei in tutta Europa perdono legittimità e autorità in tutti i paesi d'Europa, e quindi è il tentativo di riciclare alcune esigenze di stabilità, di governabilità attraverso altri soggetti, anche in un modo spregiudicato, quindi proponendo dei soggetti che, diciamo, non sarebbero previsti, diciamo, nelle relazioni di quei settori. L'altra cosa importante, un po' per capire anche la situazione in Francia, è la dimensione della crescita dell'estrema destra. Ovviamente, appunto, al ballottaggio, sempre un po' per partire dalle elezioni, appunto, oltre a Macron c'era Marine Le Pen, e quindi la crescita importante e imponente, diciamo, degli ultimi anni del Front National. Dopo le elezioni c'è stata una fase molto molto particolare, nel senso che il movimento, diciamo, il Front National, che appunto è il partito di opposizione principale nel governo, ha avuto in realtà una fase, è tuttora in una fase di stallo, ha avuto un momento di trasformazione, cambiando il proprio nome da Front National a Rassemblement National, per cercare di aprire ad altri settori meno connotati della militanza dell'estrema destra francese, provando un po' anche a definitivamente segnare una linea dalla storia tradizionale del Front National, che è una storia, appunto, con Jean-Marie Le Pen di un certo tipo, ancora associato a quella destra, diciamo, nazionale, e provare a costruire una cosa diversa. Però in qualche modo non è riuscita a costruire una dinamica di opposizione attorno al proprio ruolo, anche nella società. Dall'altro, però, soprattutto in questa fase di movimenti, sono sempre più diffuse gli attacchi dei fascisti e dei nazisti alle occupazioni universitarie. Si contano almeno una decina, se non di più, di attacchi nelle ultime settimane. Quella più importante, che ha avuto più eco mediatico, è stata quella all'Università di Montpellier di 2 settimane fa, in cui una quarantina di persone a volto coperti, armate di bastoni, di spranghe, è entrata dentro la Laura Magna occupata dagli studenti, l'ha sgomberata a mano armata per l'appunto, e il giorno dopo il rettore dell'università ha applaudito a questo intervento dicendo che bisognava ristabilire l'ordine, e c'è un'indagine in corso in cui pare anche che dei docenti universitari avessero partecipato a questo raid. E questa operazione in realtà si è replicata in tantissime città di Francia, anche a Parigi, a Nanterre, cioè in diverse città con università occupate c'è stata questa dinamica, che segna un po' il fatto che a livello politico il Front National, oggi il Rassemblement National, fa fatica a presentarsi come diciamo il vero soggetto d'opposizione al governo, ma che diciamo c'è un ribollire, una crescita dell'estrema destra in Francia, che diventa immediatamente, come dire, un pericolo nelle strade e nella società. Ci sono appunto, come dire, oltre alla paura dello sgombero da parte della polizia, tutti questi luoghi e questi momenti di mobilitazione si devono difendere anche dai fascisti, che è una cosa che in qualche modo ha anche dei paralleli con quello che succede, è successo in Italia con l'attacco a Macerata. In qualche modo in Italia ad oggi, nonostante non si capisca bene come andrà a finire, diciamo, la situazione politica generale, però diciamo la Lega probabilmente ha un ruolo più chiaramente, diciamo, è riuscita a legittimarsi con un ruolo di alternativa a quello che c'era prima, in modo più importante ovviamente per il risultato delle elezioni. Però è una dinamica questa della diffusione di interventi diciamo anonimi, non rivendicati, ma aggressivi, violenti, molto pericolosi dell'estrema destra, che ha un parallelo con la situazione in Italia.
Sì, sicuramente il tentativo magari che sta facendo adesso l'Assemblea Nazionale può assomigliare a quello che ha fatto la Lega Nord di Salvini, appunto passando da Lega Nord a Lega, cercando di darsi un aspetto politico più ampio. Io ti ringrazio, Dario, per questo collegamento, per quello che ci hai appunto raccontato, per anche chiarire un po' le idee rispetto a quello che sta succedendo in Francia, dal momento che le notizie poi che arrivano qui non sono poi così ampie, così approfondite. Magari potremo sentirci anche prossimamente per approfondire magari l'aspetto internazionale di quella che è la politica di Macron. Per il momento io ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona giornata e un buon proseguio.
Grazie a voi dell'occasione, sicuramente ci sarà l'occasione di risentirci, e forza e coraggio per questi giorni. A presto.
Ti ringraziamo, grazie, un abbraccio.
Un abbraccio, ciao, ciao, ciao.
Cosa mi resta dell'infanzia? Carta, penna ed una stanza, annotando in rima ogni singola esperienza. Ricordi sfocati di fanciulli, quattro calci al pallone, tre mafiosi di ciaculli, merde. Lupara bianca, croce verde, pilastri animati, sogni cementificati, sentito dire in mezzo ai cartoni animati, i chianciuti, le sate, i pene varsunate, erano gli anni 80, prossimi alla fine, sentirsi ricchi con in tasca 10.000 lire, io, poco più di un bambino nell'Italia di Bettino, crescevo, la P2, il muro di Berlino, e cosa resterà di quegli anni 80? La mafia, l'eroina e la paura fa 90, a Palermo in centro non si passeggia la sera, ma quanti giorni da leone in 100 giorni di pantera? Confronti con chi c'è e ci sarà, sembra passata un'era fa. Licio Celli, Calvi, Grazia e Sindona, Forlani, la DC, Pentapartito, Coca e Maradona, il Papa e l'Angelus, i conti di Marcinkus, le telenovelas con la Colmenares, e poi i Varietà, Martufello, la pubblicità e mio papà che rimpiangeva Carosello. Io sorridevo in braccio mia sorella Rina e gli altri capi, attenuta Favarella, collusi con Dell'Utri, i criminali, gli appalti per gli stadi, gli affari mondiali, Palermo 990, prima di Capaci si sparava, si taceva e si fruttava, aperto da spillaci, l'Italia, il paese dei corrotti, il vivo capomafia, Giulio Andreotti. Questa è l'Italia e questo sono io, questa è la mia gente che non rappresenta nessun dio, è quello che la storia mi ha insegnato e che ai miei fratelli e alle sorelle sarò sempre grato. Questa è la vita e questo io, equilibri stabili contro l'essere e l'oblio, ogni passione, ogni ferita di una vita bandita. Leggevo Giovanni Pesce, la guerra dei cap, sentivo l'onda rossa posta e conoscevo il rap. Studiavo Giuseppe Mazzini e la giovine Italia, mentre Berlusconi costruiva la fabbrica Italia. Le concessioni alle reti private, Palazzo Donatello 26, Milano 2 Segrate. Era il covo di sua emittenza, lui gettava le reti, l'Italia bocca la sua lenza. Intanto
la Mario Chiesa e scoppia Tangentopoli. Nacque il primo partito senza ideologia, si chiama mafia, si legge democrazia. Il nano cavaliere, i sondaggi e lo stagliere, le camicie verdi, le camicie nere, le dame, le lame e noi pedoni del suo scacchi. È un gioco perfetto come il Milan di Sacchi. E anoressici, bulimici, depressi cronici e tossici in mano a bianchi camici da medici che in verità sono spaccini, capaci di dare psicofarmaci ai bambini. Tra i miei ricordi strizza cervelli e strozzini, le prime canne e l'odio verso i cellerini. E poi venne Genova ed il loro G8, punto di non ritorno nella mente di un picciotto. Compagni persi mai scordati, altri appena nati, li sento addosso sulla pelle come tatuati. In piazza si collettivizza un'emozione, lo sparo il 5 giugno, la Magione, Manila, un sogno condiviso che diventa un bisogno e vi sento vicini come dita strette a pugno. Questa è l'Italia e questo sono io, questa è la mia gente che non rappresenta nessun dio. E quello che la storia mi ha insegnato è che ai miei fratelli e alle sorelle sarò sempre grato. Questa è la vita e questo io, equilibristi e mili coprono essere l'oblio. Ogni passione, ogni ferita di una vita bandita. Questa è l'Italia e questo sono io, questa è la mia gente che non rappresenta nessun dio. E quello che la storia mi ha insegnato è che ai miei fratelli e alle sorelle sarò sempre. Questa è la vita e questo io, e qui di triste milico fra l'essere e l'oblio. Ogni passione, ogni verità, ai compagni di sempre, ai banditi di un'intera vita. Di un'intera vita, di un'intera vita, di un'intera vita, di un'intera vita. Da un'intera vita, 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 da un'intera vita.
Minuti primi, torniamo in diretta con la rabbia del sabato sera dopo questo collegamento con questo compagno di ritorno recentemente dalla Francia che ci ha fatto una bella panoramica sulla Francia a guida Macron. Dopo di questo vorremmo parlare di sport popolare, tra poco ci colleghiamo con il campo da calcio di Via D'Ottesio per la partita Quadrato Meticcio contro, penso, la squadra di Arqua Petrarca, che da quello che mi dicono dovrebbero essere una sorta di nazisti dell'Illinois, quindi sicuramente una partita che sarà contraddistinta dalla sportività e dall'amore per il gioco del calcio in quanto disciplina sportiva e non certo da altri contenuti. Comunque dopo ci colleghiamo con loro. Invece per quanto riguarda Macerata, di cui parlavamo prima, appunto, come dicevamo, in corso c'è anche il Ratata Festival e quindi con il nostro collegamento abbiamo di comune accordo scelto di posticipare questa intervista, che la faremo durante la settimana per poi pubblicarla come podcast sul sito. Quindi portate un po' di pazienza, ma vi aggiorneremo anche da quel fronte. E dopodiché rimane ancora anche l'altro collegamento della giornata, che sarà quello con uno degli imputati al maxi processo l'ottavo, per farci raccontare appunto gli ultimi sviluppi di questa settimana. Intanto che aspettiamo di collegarci con il campo di calcio, cosa mi proponi?
Ma tu sicuramente avrai assistito in diretta con popcorn e patatine alla conferenza di Meloni, Salvini e Berlusconi una volta usciti dall'incontro con Mattarella.
No, l'ho persa.
Beh, e ti sei perso un grande show, perché il buon Silvio, come di consueto, ha assolutamente attirato l'attenzione più di quello che stava facendo Salvini, dicendo, leggendo il comunicato che avevano scritto. E chiaramente sì, lui ha, finché uno parlava lui faceva tipo il TG Lisse, capito, con i gesti, con tutte le cose, cadenzando ogni parola di Salvini. Dopodiché alla fine li ha mandati via tutti e due e ha preso per il culo i 5 Stelle con una battuta ai giornalisti. Ma al di là di questo, che ancora una volta ci fa capire come sia lui il grande leader del centrodestra, il vero e unico protagonista della politica italiana, c'è ben più seria è la manovra che ha attuato all'interno del suo regno Mediaset. Dal momento che in tutto quest'ultimo periodo alcuni dei suoi programmi, dei programmi all'interno di Mediaset avevano rilanciato con del basso e becerissimo populismo, secondo lui, le politiche di Lega Nord e Movimento 5 Stelle, che quindi hanno rilanciato questi due partiti a danno di Forza Italia, lui cosa ha ben pensato di fare? Ha preso Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio e oggi anche Giordano, direttore del TG4, e li ha spediti perché facevano trasmissioni troppo populiste che aiutavano 5 Stelle e Lega e non erano invece d'aiuto a Forza Italia.
Del Debbio è quello di Matrix?
No, Del Debbio è quello che...
Cos'è? Quinta Colonna? Così.
Sì, fanno quelle cose lì.
Ma anche Belpietro?
Anche Belpietro.
Come si fa a mandare via?
Adesso la scusa che gli dà il Libero è che non sarebbero i motivi politici, ma semplicemente gli ascolti molto bassi. Però sono stati tutti quanti ridimensionati.
Insomma, un nuovo editto bulgaro.
Esattamente, volta... infatti molti li vedevano come l'editto bulgaro che cacciò Biagi, Santoro.
E Luttazzi,
allora Rai in questa volta l'ha fatto in casa sua, quindi con tutte le...
a pieno titolo,
esattamente, e finiranno, appunto, uno è già finito, ah sì, dalla vostra parte era quello di Belpietro, Quinta Colonna era invece di Del Debbio, che finiranno la loro stagione a fine mese e non compariranno più in video come conduttori di questi programmi, ma massimo come faranno qualche ospitata quella.
Ecco, secondo me, non lo so adesso Del Debbio perché non seguo il programma, ma diciamo il colpo di grazia per Belpietro è stato quando ha invitato in trasmissione una figura politica che chiaramente mette scompiglio sulla scena italiana e fa impallidire anche la destra più demagogica, anche quella più retorica, quella più in grado di andare a parlare alla pancia e al cuore degli italiani.
Cristiano Malgioglio.
No, parlavo di Bello Figo Cucche. E se ti ricordi aveva anche sfanculato in una serie di battute sagace e puntuale e anche facendo la mossa della dub dance a Alessandra Mussolini, e in questo probabilmente lo stesso Belpietro non si era reso conto della mina che stava invitando in trasmissione, probabilmente ha sottovalutato la capacità politica del personaggio e adesso hai lui,
come si fa, esatto, chiedo, a sottovalutare il peso politico del buon Bello Figo,
di Bello Figo Gui, insomma, adesso paga anche lui le colpe di queste sue scelte forse dettate dalla superficialità che gli costano a quanto pare la fine di un programma dei più belli, dei più iconici della televisione italiana,
seguitissimo
tutto. Assolutamente, sì. Assolutamente sì. Vabbè, e quindi questo ci ritroveremo l'anno prossimo di fronte alla domanda: cosa guardo io in televisione?
Esattamente, io guarda, mi sto assolutamente, in realtà ho scoperto questa cosa nuova di guardare alcune cose seguendole su Twitter.
Cioè come radiazione?
Sì, più o meno. E l'altro giorno mi sono divertito tantissimo perché dopo che, appunto, Salvini stava elencando i suoi punti del programma,
le sue virtù,
e a fianco Berlusconi faceva con la mano 1, 2, 3. E rispetto a questo 1, 2, 3 sono uscite una nave di tweet di, come si chiamano, mercoledì, quelle foto che ognuno ci mette il testo che vuole,
i meme,
bravissimo quell'affare lì, sto iniziando ad usarlo, non è che ho capito come funziona, e praticamente c'erano tutta questa serie di meme in cui c'era questa scena con Berlusconi e poi l'1, 2, 3 ognuno ci metteva il cazzo che gli pareva, e in uno c'era tipo Berlusconi col pollice che diceva: Berlusconi ha scoperto il pollice, Berlusconi ha scoperto che il pollice è opponibile, Berlusconi ha scoperto che c'è anche che ci sono ben 3 dita della mano, insomma c'erano tanti diversi molto divertenti e quindi mi sono passato un bel pomeriggio divertente,
capito? Diamo una mano al nostro presidente così, esatto, come passa i pomeriggi. Dai, proviamo a collegarci con il quadrato meticcio e vi lasciamo con un po' di musica intanto. Maybe clean.
clench my fist. Then I'm caught up in the midst of the musical bliss. Ooh, blow a kiss to the ladies in my corner. Caress the mic and kick my game like I wanna. What? You never see the brother guru falter. Respect is due, praise me like the altar. The crew, we're as true as they come, son. We come from ill life experience and take rap serious. Feel the muse, feel the muse, feel the muse. Original ballhead, kryptonite, rude boy instructor. I came back to lay down law to the suckers, I'll crush ya. If you ain't acting like my brother, make one false move and with the mic, I'll bust ya. Just lay back and feel the muse, feel the muse, feel the muse, feel the muse.
We hold the key to our destiny. We can make it, everybody. Feel the music. Just free your mind. Sit back, relax, and unwind. To a higher place we're going. Can you feel the music?
When I step into the club, I come to do work, no hesitation, because I'm fully alert. Like Max Julian, I'm an authentic Mac. Many others can't compare, I'll bet on that. Dialect and vocal tone, completely exact. I react, then I match in this mellow track. In fact, I'm knocking MCs out the frame, cause I'm smooth like jazz. Guru's my name. Feel the muse, feel the muse, feel the muse. Consciousness. Don't play yourself, get out of line, you get stomped with this. Negativity is a chronic disease, but I'm like the cure, causing infections to freeze. I'm not gonna let up until you get the picture. My sound gets around, so you know I'm always with you. Feel the muse, feel the muse, feel the muse.
Sentiamo con quelli del quadrato tra 25 minuti, perché in questo momento è in corso un'annosa diatriba sulla questione delle righe del campo. Non ci è dato bene sapere di cosa si tratti.
Lo scopriremo. Ma ti ricordi quella volta che abbiamo trovato la notizia che in Romania il tipo aveva segnato le linee del campo particolarmente ubriaco, facendo tutte le linee zigzag?
Penso che è stata rinviata. Il problema sia analogo in questo caso. Lo scopriremo tra poco quando ci collegheremo con loro. Intanto, grazie alla nostra praticissima chat sul sito di Radiazione, che vi invito ad usare, ma possiamo anche dimostrarvi che funziona tramite la lettura di un comunicato di Male Come Al Solito.
Ottimismo
in ci gira questa notizia, ci viene incontro la nostra incapacità di reporter, dicendo: nata a Padova l'associazione dei sordi vicino alla Lega, prendendo un articolo del Mattino di Padova del 2 gennaio 2017.
Ah, quindi appena nata già gli danno la sede?
No, 2 gennaio 2017.
Ah, vabbè, cazzo, un anno. Di solito devi aspettarne dai 15 ai 20. In questo caso sono stati abbastanza celeri.
È nata l'associazione Sordi Veneto, un punto di riferimento per le persone non udenti che vogliono portare avanti anche la battaglia culturale e politica per l'autonomia della nostra regione.
Eccoli qua.
Eccoli qua. Quindi abbiamo dei sordi autonomisti al posto della piazzetta.
Esattamente. Quindi non è detto che perché una persona sia sorda non ci sia presente, comunque non abbia un sentimento di secessione, di distacco da, da questa Italia che affama ingiustamente il nord che produce e voglia emanciparsi da esso tramite l'indipendenza del Veneto. Quindi per tutti i sordi che vogliono un Veneto libero e indipendente esiste questa associazione di sordi veneti che vorrebbe avere sede al posto di radiazione.it. Pensate che gente, che pretese che hanno queste persone.
Esatto. Vorrebbero zittire radiazioni.info pensando anche di non poterci ascoltare. Pensa un po',
cioè, sono degli illusi, sono veramente degli illusi. Comunque passiamo a un po' di mala informazione, direi, perché questa non si può chiamare in altri modi se non mala
sì,
informazione.
E oltretutto potremmo già dire che, nel senso, io e te siamo le prime viventi che questa notizia è una cazzata.
Esatto,
perché se siamo ancora vivi. Comunque la notizia che prendiamo da niente proprio di meno che Repubblica.it, quindi nel senso il Vangelo, dice che l'alcol accorcia la vita 4 anni in meno con 18 bicchieri a settimana. Lo rivela una ricerca pubblicata dalla rivista Lancet, dalle cui conclusioni gli esperti sottolineano in molti paesi i limiti vanno abbassati. E che cazzo. Bere troppo alcol accorcia la vita, ma quanto, appunto, questo team di ricercatori ha cercato di rispondere alla domanda. 1-2 anni di vita in meno per chi consuma mediamente 200-350 grammi di alcol a settimana, ma che cazzo li pesano? Cioè, dai 4 ai 5 per chi va oltre i 350 grammi settimanali, circa appunto 18 bicchieri in 7 giorni. Quindi, tu che sei matematico, quanti bicchieri al giorno sono?
Quanti bicchieri?
18 in 7 giorni, 2 e mezzo.
2 e mezzo più o meno, sì. Un po' più di 2 e mezzo.
Gli effetti negativi per la longevità inizierebbero a farsi sentire quando il consumo settimanale supera i 100 grammi, una quantità che corrisponde grosso modo a 5 o 6 bicchieri di vino di gradazione alcolica media, senza esagerare, di gran lunga al di sotto della soglia raccomandata in molti paesi come Stati Uniti, Portogallo, Spagna e la stessa Italia, appunto. A differenza del Regno Unito, dove la soglia è stata recentemente abbassata a 6 bicchieri a settimana per uomini e donne, in linea appunto con questo studio.
Poi mangiano dal McDonald's, bevono con il
paninastro. Ma quello va bene.
Quello va bene.
E non è soltanto una questione di longevità, caro Frank. Assumere più alcol del dovuto ha anche effetti sulla qualità della vita. Cazzo, lo dice a noi.
Anche assumerne meno del dovuto ha effetti sulla qualità della vita molto spesso.
Il suo eccesso può predisporre allo sviluppo di patologie cardiovascolari, come ictus e insufficienza cardiaca.
Madonna.
Per la ricerca, il team di esperti ha analizzato 83 studi condotti in 19 paesi, per un totale di circa 600.000 dati su età, sesso e altri fattori noti come potrebbero essere la malattia cardiovascolare, ad esempio il diabete e il fumo. Di consumatori di alcol, nessuno di questi soffriva già precedentemente di malattie cardiovascolari. La nostra analisi dimostra che bere alcolici a livelli ritenuti sicuri è in realtà legato a una minore aspettativa di vita e a diversi effetti negativi sulla salute. La metà dei consumatori aveva riferito di aver assunto più di 100 grammi di alcol settimanali, l'8,4 è andato oltre i 350 grammi. Gli esperti della ricerca sottolineano che le diverse relazioni tra assunzione di vari alcol e vari tipi di malattie cardiovascolari potrebbero essere spiegate almeno in parte dall'effetto del consumo di alcol sulla pressione sanguigna, che tende ad aumentare, e dai fattori correlati come il colesterolo.
Ma allora spiegatemi Mick Jagger, che ha 80 anni, tutta la vita che si disdespa di alcol e droghe, ed è più pimpante di 50 anni che conosco, insomma. Sono notizie così un po' farlocche, dai, mettiamo.
Però secondo me
una delle popolazioni più longeve del mondo sono i sardi, che insomma hanno inventato il file ferro, che è una roba che ci sgorghi
no, ma oltretutto, cioè, secondo me questa notizia non è del tutto farlocca, nel senso che se tu bevi 18 bicchieri a settimana la vita ti si accorcia di 4 anni, ma se ne bevi di più c'è l'effetto contrario, ti si allunga di 4 anni.
Che poi quindi la scelta è: vuoi vivere una vita noiosa fino a 90 o una vita più divertente fino a 86? Questa è la scelta.
Cioè, poi voglio dire, 86-90, cioè ormai il bel periodo te lo sei fatto.
Esatto, in pensione comunque
non ci sei andato, per cui
che cazzo te ne frega quel punto lì. Bevi che ti passa. Dai, allora, riproviamo un altro collegamento. Stavolta ci trasferiamo a parlare di lotta Notav con appunto uno degli indagati e degli imputati del maxi processo Notav, che ha avuto la sua udienza di secondo grado, se non sbaglio, mercoledì scorso. Quindi un po' di musica e poi andiamo con il collegamento.
We'll be right back. policía te está extorsionando
dinero.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz,
uh-huh,
y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. ¿Cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones? ¡No lo somos!
¡Viva México, cabrones!
¡Que se sienta el power mexicano! ¡Que se sienta todos juntos como hermanos! ¡Porque somos más! ¡Jalamos más parejo! ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
E torniamo in diretta alle 17:30 minuti primi, come detto prima della pausa musicale, in collegamento con uno degli imputati al maxi processo Notav, che mercoledì aveva appunto fissata l'udienza di secondo grado per oltre 40 persone. Il risultato l'abbiamo già visto sui giornali, insomma sui mezzi, gli organi di informazione anche dei compagni e dello stesso movimento, un rinvio al 27 aprile. Vorremmo chiedere a te, insomma, anche un bilancio, un parere di cosa si prospetta a seguito di questa udienza che si è svolta mercoledì. Intanto ti salutiamo, ciao.
Ciao, ciao a tutti. L'udienza di mercoledì si è svolta in maniera, diciamo, classica. Ha parlato inizialmente il procuratore generale per l'accusa, poi ha parlato un avvocato delle parti civili e poi hanno parlato tutte le difese. L'udienza è saltata di 15 giorni, quindi al 27 di aprile, per un vizio di notifica, un vizio di forma, poiché non era stata notificata l'udienza alla Cassazione a un imputato. Il 27 aprile, essendoci già stato il dibattimento, ci sarà soltanto la sentenza formale, e anche perché poi l'avvocato di questa persona, di questo imputato a cui non è stato notificata l'udienza, non parlerà ma depositerà soltanto il ricorso. Quindi il 27 aprile ci sarà soltanto appunto l'udienza formale. E come è andata? C'è stato un presidio comunque all'infuori della Corte di Cassazione a Roma, abbastanza partecipato, costruito da varie realtà romane, perché ci sono anche due imputati di Roma dentro il processo e che hanno comunque contribuito alla realizzazione del presidio. E novità grosse non ce ne sono, sostanzialmente l'accusa nella sua relazione ha ribadito quelli che sono tutti i motivi per cui ci stanno processando, ha ribadito l'impianto del concorso morale, si è soffermata molto su questo, dicendo che appunto va confermato ed è grazie a tale dispositivo che sono riusciti a mettere sotto processo un numero così elevato di attivisti e a minare anche quella che è la solidarietà e la resistenza. E l'unica novità abbastanza rilevante è stata da parte dell'accusa il fatto di escludere anche dal loro punto di vista come parti civili sindacati di polizia, quindi probabilmente verranno depennati dalla lista di soggetti che chiedono soldi agli imputati sostanzialmente. Poi per il resto anche le difese hanno ribadito quelli che sono i vari motivi dei singoli ricorsi e niente, insomma.
Anche per chi ci ascolta, un attimo, per fare un attimo il punto, per gli imputati l'accusa cosa chiede, quindi in sintesi più o meno?
No, l'accusa cosa chiede? Chiede una riconferma della sentenza di secondo grado, e poi c'è stato anche un ricorso per alcuni imputati diciamo minori, cioè con ruoli minori secondo il quadro accusatorio, tra cui il sottoscritto, per una questione di attenuanti, quindi ha chiesto che non vengano concesse alcune attenuanti, però sostanzialmente chiede che il quadro accusatorio emerso dai primi due gradi rimanga intatto, rimanga il medesimo.
A seguito poi di quanto è successo mercoledì scorso e anche in vista poi delle sentenze che verranno poi espresse il 27 di aprile, il movimento come ha reagito, cosa si sta organizzando?
Il movimento il movimento ha reagito nel senso che già prima della sentenza, che avrebbe dovuto esserci appunto il mercoledì, aveva convocato per il venerdì, quindi per ieri sera, un'assemblea a Bussoleno appunto per rispondere alla sentenza che appunto non c'è stata per questo vizio di forma, però ugualmente per rispondere alla sentenza, alla repressione della magistratura, si è scelto di convocare un corteo, una marcia popolare a inizio maggio in Bassavalle, quindi in Bassavalle perché sarà toccata anche la Bassa Val di Susa dai cantieri del TAD. E con la nuova variante di progetto, insomma, che è stata varata pochi mesi fa, e quindi si è scelto di spostarsi dalla media, dall'alta valle, alle porte di, sostanzialmente effettuare questa marcia popolare alle porte di Torino, tra Rosta e Avigliana, che sono due comuni all'imbocco proprio della Val di Susa.
Quindi poi l'appuntamento sarà quello, diciamo, anche per chi ci ascolta,
sì.
Insomma, tenete le antenne dritte per quanto riguarda la situazione. Un'altra considerazione che mi viene da fare poi relativa a questo processo è come di fatto non si sia tenuto proprio ai margini del merito di questo processo, di questa accusa, almeno da quello che ho capito io, poi magari me lo puoi confermare tu, il fatto poi anche del ridimensionamento del progetto TAV in quanto progetto dello Stato italiano in partecipazione con lo Stato francese, cioè nonostante anche il governo italiano abbia riconosciuto che il TAV come era stato pensato, cioè non è gestibile, non è praticabile, quindi in parte abbia anche riconosciuto determinate istanze del movimento lo TAV, nonostante questo poi la repressione non mi sembra abbia subito nessun tipo di battuta d'arresto, almeno questa è l'impressione che abbiamo noi.
No, certo, perché l'impressione che avete voi è corretta, perché la repressione avanza, diciamo, a discapito di quello che è la fattualità e la fattibilità del progetto, anche dal loro punto di vista a livello economico, a mio avviso, perché il movimento NoTav è diventato molto più, è andato molto oltre un semplice movimento di protesta contro un treno. La repressione va avanti perché il movimento NoTav è diventato sostanzialmente un qualcosa di scomodo, ha rappresentato un'opposizione radicata e radicale allo Stato, e quindi come tale va perseguito, va punito, quindi al di là dei ragionamenti tecnici sulla fattibilità o meno del condotto, del tunnel, del TAV, eccetera. E poi un'altra questione importante che mi preme sottolineare,
ogni volta che si parla di repressione del maxi processo, insomma, che mi riguarda, è un po' il problema del concorso morale. Questo dispositivo, questo reato che viene utilizzato e che è pericolosissimo per insomma tutti i movimenti di lotta e tutte le volte in cui viene applicato, perché beh, permette certo di perseguire simultaneamente tutte le persone che si oppongono anche moralmente, quindi idealmente, a quella che è la costruzione del TAV.
Sì, è un processo, da una parte è un processo agli intenti, dall'altra è un processo alle idee, comunque un processo del genere.
È un processo nonostante la nostra controparte ci dica che dica a mezzo stampa che è un processo volto a perseguire i singoli atti criminosi, poi alla fine noi ci troviamo in aula a dibattere su una persona che è accusata simultaneamente di aver ferito 300 poliziotti, e poi ci troviamo a dibattere anche
sarebbe
di
bello conoscere una persona del genere,
ci troviamo a dibattere di concorso morale, che tramite appunto l'applicazione di questo reato, che vanno a essere imputate tutte quelle persone che anche moralmente, anche idealmente, supportano quella che è la resistenza del popolo notar, perché queste sono state le giornate, questo è stato il maxi processo delle giornate del 27 giugno e del 3 luglio, quindi anche il termine morale sottende un'adesione che non è soltanto attiva o pratica, ma è anche ideologica, mentale e politica, diciamo. Quindi,
e questo forse è l'aspetto poi più pericoloso, al di là del movimento d'Ottav, ma proprio nell'ottica del movimento tutto, è il lato più pericoloso e più significativo di un processo come questo.
Sì, sì, a mio avviso senza dubbio. Infatti gli avvocati anche hanno insistito molto nelle loro memorie difensive, nei loro ricorsi sull'applicazione del concorso morale, perché è abbastanza grave, diciamo, con tutto il nostro quadro accusatorio si regge sull'impianto del concorso morale.
Bene, ci senti ancora? Sei con noi?
Sì,
ci sente?
Sì.
Ah, ok. Bene, io ti ringrazio per questo aggiornamento che ci hai fatto. Ovviamente, come radiazione, va la solidarietà a te, a tutti gli imputati in questo processo, a chiunque negli anni abbia lottato contro la TAV e abbia resistito contro l'enorme apparato repressivo messo in campo dallo Stato. E le occasioni per risentirci ci saranno, ovviamente seguiremo anche il 27 l'evoluzione di questo processo. Per l'intanto ti saluto e grazie ancora, ci risentiamo.
Ok, grazie a voi, alla prossima, ciao
ciao
ciao, ciao.
check it out. Power, power, power to the people. Power to the people and the beats. Power, power, power to the people. Power to the people and the beats.
Allora, torniamo in diretta, finalmente parliamo di sport popolare. Allora, siamo qua con il nostro ascolto corrispondente dal campo di Virottesio. Ciao, come stai?
Buonasera a tutti, grazie per l'invitazione. Sono Pello, in diretta dalla partita Arqua Petrasco, Codato Meticcio.
Bravo,
partita valida per la qualificazione alla promozione in Serie A.
Tra l'altro,
adesso.
Bravo sì.
Tra l'altro vi dobbiamo ringraziare come radiazione, voi di Quadrato Meticcio, perché visto che sapevate che noi andavamo avanti con la trasmissione con la rabbia ancora per qualche mese, invece di vincere il campionato due settimane fa avete ben pensato di pareggiare l'ultima di campionato, così vi potevate giocare tutti i playoff ancora. Grazie ragazzi.
Certo, è stata una difficile calcolazione, però alla fine ci siamo riusciti, no?
No, e noi vi siamo molto grati di questo.
Allora, per ritornare al punto precedente della partenza, in questo momento siamo al primo tempo, stiamo dirigendo verso la metà del primo tempo e Quadrato Meticcio conduce per 1-0 contro Arqua Petrarca.
Stiamo vincendo.
Con un gol del delantero mezzala, Javi from Espania con Amor, che ha fatto un gol spettacolare di tapina al portiere, come ci piace a noi. Però è sofferta, è combattuta la partita.
Una domanda tecnica: le principali agenzie stampa europee hanno titolato qualche giorno fa Gaiato risponde a Cristiano Ronaldo dopo il suo gol in rovesciata. Com'è il terzino tuttofare della squadra? È in grande spolvero oggi o è un po' calante?
Il terzino tuttofare, ahimè, si trova in una posizione soleggiata e quindi sembra dare i primi segni di
D'altronde con la stempia che c'ha fa un po' fatica anche col sole in testa, poveraccio, bisogna,
esatto,
bisogna capirlo.
Ma allora, comunque ci dicevi, il numero 2 è sempre presente.
Okay, sì. Questo, ci dicevi prima di qualche...
fallaccio, brutto.
Quadrato ha fatto un fallaccio?
No, è cascato un giallo contro Arqua Petrarca in posizione vicinissima all'area, attenzione.
Quindi
spostato.
Ci fai la cronaca in diretta di questa punizione?
Eh sì, di questo calcio di punizione che è spostato leggermente verso sinistra rispetto allo specchio della porta avversaria ed è a 1,2 metri dall'area, quindi pericoloso. Attenzione a prendere la palla, si avvicina lo specialista delle punizioni.
Avete
il Furlano, il dottor Vivian Furlano, che con molta serietà furlana sta prendendo tempo, sta toccandosi i calzetti, guarda in mezzo, intanto viene preparata la barriera, quattro uomini, non c'è nessun disturbatore in campo.
Peccato.
La difesa si è schierata e sta molto arretrata del Quadrato, quindi soltanto parte, ecco il tiro, attenzione, un pennellata, paratona del portiere che si butta come Olly e Benji, l'alto 2 metri, però ci arriva comunque. Mamma mia, calcio d'angolo.
Calcio d'angolo, continuano le emozioni.
Emozione continua. No, è una rimessa laterale, è stata già rimattuta dal Gaia, attenzione. No, niente, palla viene ricalciata verso la metà del campo, adesso riparte dal Arqua Petrarca. Con un contropiede, ma viene fermato sempre a metà dell'area da il nostro marocchino che continua sulla fascia e niente, viene messa in rimessa laterale. Bene,
va bene, adesso ti faccio una domanda sul pre-partita. Prima ci avevi accennato qualche problema legato al gesso. Cosa è successo?
No, alle linee.
Alle linee. Cos'è
successo? È successo che niente, qualche giorno fa è successo qualcosa di strano e la Roma ha vinto 3-0 contro Barcellona.
Abbiamo già parlato in un'altra intervista delle conseguenze che poi ci sono state.
Esatto, e da allora diciamo che ogni giocatore del Quadrato si è liberato e appena c'era una serata libera ci si liberava, forse anche un po' troppo nei confronti dell'alcol, e niente, sono venute delle linee un po' storte che l'arbitro non ha voluto accettare e abbiamo dovuto rifarle tutte quante.
Ho capito. Insomma, vabbè, quindi l'alcolismo ha trionfato anche oggi e questa è un'ottima notizia per noi.
Esatto. Alla faccia dello sport popolare.
giusto.
Senti, d'angolo, niente. Aspetta. No, vabbè.
Niente, non riusciamo ad avere il gol in diretta. Comunque forza Quadrato, grazie di questo aggiornamento, ci risentiamo poi alla prossima partita.
Perfetto, grazie mille per l'invitazione e buona continuazione di radio. Alla
ciao.
Prossima. Arrivederci.
Torniamo in diretta per gli ultimi minuti di Rabbia del sabato sera, portata a casa in maniera magistrale, dobbiamo dircelo, Michelino, visto che non ce lo dice nessuno, ci facciamo un applauso.
Bravissimi, sì. Complimenti, sir.
Anche a te, caro presidente, perché nonostante tutto, nonostante un microfono appeso alla finestra, siamo riusciti a fare collegamenti anche internazionali oggi, capito? Cioè, sia da Padova che dal resto del mondo.
All over the world, adiazione.info arriva fin dove i sordomuti non possono zittirti.
Dove non potranno mai ascoltarci, ovvero ovunque. Comunque, al di là di questo, e sapete la cosa ancora più bella, che potete anche risentirvela all'infinito questa, esatto, puntata, perché sarà caricata sotto forma di podcast grazie all'instancabile lavoro di Michelino.
No, non c'è. Michelino non ha neanche un computer, quindi guarda.
Non ha neanche un computer. Comunque ci sarà il podcast sia le singole interviste.
C'è il nostro tecnico al momento, quindi non so quando avrò di nuovo un computer.
Long is the way,
esatto,
sia poi tutta la puntata, tutto quanto usufruibile, ascoltabile, riascoltabile grazie alla potenza della tecnologia moderna, che vi permette di riascoltare nel presente ciò che è stato detto nel passato.
Questa e anche nel futuro.
E anche nel futuro, questo non lo so, sì.
Noi abbiamo capacità predittive alle volte. Quindi perché no? Ultima cosa, prima di salutarci, questa è importante, quindi drizzate bene le orecchie, aprite bene le vostre pance, perché domani da mezzogiorno alla palestra popolare Chinatown, all'angolo tra via Palestra e via Tirana, dove da un mese ormai ha sede questa bellissima palestra, in un vecchio stabile abbandonato dell'INPS che è stato occupato, ci sono delle spese da fare per sostenere le varie attività, anche per fare un po' di restauro a questo stabile che, poveraccio, anche lui era chiuso dal 91, quindi sì, minimo di lavori dentro c'è bisogno che vengano fatti.
Sta in piedi
e in sicurezza, però si può migliorare sempre.
Per tutto il resto dateci una mano,
per tutto il resto dateci una mano, ma noi in cambio vi diamo qualcosa, facciamo una bella grigliata domani. E voi siete chiaramente...
Il tempo sarà bellissimo, quindi non avete preoccupazioni, no, di sorta.
Assolutamente, comunque il posto a sedere è al coperto, quindi dovesse anche, come si, anzi, come si dice in piemontese, fiù che sa merda...
Piovesse merda,
esatto. Comunque in ogni caso voi siete protetti, potete mangiare, bere, stare in compagnia, ci si diverte un sacco, è bellissimo. La domenica tutti insieme come piace, adesso che ci sono anche le belle giornate, c'è la bella temperatura, è tutto bellissimo, prima dell'afa, prima delle zanzare, dopo il freddo, sostenete lo sport popolare. Domani grigliata a partire dalle ore 12 alla palestra popolare Chinatown. L'invito è quello chiaramente di partecipare numerosi e possibilmente affamati,
e soprattutto così potete vedere il bellissimo posto che ha avuto di nuovo un senso, perché dal 91 era diventato semplicemente quattro mura chiuse, esatto, a tutti, invece adesso ha ripreso vita in un quartiere che non ha assolutamente un cazzo, e che anche invece dove il comune piuttosto che l'ATER, gli spazi che danno un po' di vita, pensano ben bene a chiuderli, esatto. Invece questo è stato aperto e viene data la possibilità a tutti gli abitanti non solo di fare la box, che è un po' la matrice che ha dato origine a questo progetto, ma anche un sacco di altre attività. Che
volete sapere le attività? C'è sulla categoria speciale di redazione una bellissima intervista in cui tutti i vari istruttori dei corsi che danno struttura al palinsesto settimanale delle attività della palestra descrivono il loro singolo corso. Quindi potete.
E c'è anche una cosa funambolica: i meridiani e paralleli del futuro.
Lì ci sono andato.
Ai meridiani paralleli
è fighissimo, sì. io ve lo consiglio dopo una grigliata, poi
esatto.
È la meglio cosa che voi possiate fare. Quindi questo è tutto, noi continueremo a trasmettere al di là dell'assenza fisica di una sede, questo non ci fermerà, quindi continuate a seguire la radiazione, perché noi in qualche modo continueremo con le trasmissioni. Anzi, vi ringraziamo di essere sempre qua con noi nonostante le varie difficoltà e il fatto che questi problemi logistici magari riducono un po' la qualità altrimenti altissima di questa trasmissione. Portate pazienza, noi ci mettiamo tutto l'impegno che ci possiamo mettere,
non
anche la
certo...
controparte ce lo mette, ma noi siamo più bravi, quindi
non saranno certo l'ATER o la Lega dei Sordomuti esatto, a zittire radiazione.
Non saranno i sordomuti a zittire radiazione, tanto meno l'ATER, la questura non ne parliamo, ci ho già provato un paio di anni fa, sì. con scarsissimi risultati, quindi non stiamo
ancora qua,
non stiamo neanche a commentare.
Finché ci sarà una finestra a cui appendere il nostro microfono, noi non avremo problemi.
Guarda, Michelino gli hanno fatto di ogni a quest'ora, ma è ancora qua a piede libero, pensate un po', quindi non abbiamo proprio di che temere, giusto?
Non c'è pericolo.
Non c'è assolutamente pericolo. Con questo è tutto e vi salutiamo come sempre con un forte e chiaro Shabai!
up, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh, why can't I? Far behind, be where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Why, oh why can't I?